Buonasera consiglieri, benvenuti. Sono le 14:49, avviamo la registrazione. Vi prego di prendere posto, procediamo con l'appello. Ok. Azzarone, assente. Bassani. Bertolotti. Sì. Bruschi. Ma. Canali. Capobianco. Capuano. Caravaggio. Cervetti. Candy. Colantuoni. Curti. The Lady. Fonti. Gentile, assente giustificata. Locanto. Locatelli. Napoletano. Nava. Pierina.
L'ultima non aveva
il Pierovano. Portanome. Preziati. Ragazzoni. Riglietti.
Perché altro partito,
scusa Vanessa.
Candy, ok. Ragazzoni riglietti, rocca tagliata.
Grazie.
Oh, scusami Paolo. Romeo. Ronchi. Splendido. Solazzo. Sorrentino. Grazie consiglieri, vi ricordo di loggarvi. C'è il numero legale, presidente Pirovano.
Grazie, dottoressa. Fresu ha chiesto di parlare il signor Elio Torrente. Prego.
Ok, buonasera a tutti. Allora, ricordando la situazione che c'è in Medio Oriente, mi sono chiesto, ma non è proprio possibile la pace e la convivenza tra palestinesi e israeliani? Ho risposto, ascoltando le esperienze dei miei amici di AFSI, è possibile. La presenza assistenziale ed educativa in tutta l'area, ad esempio in Siria, ad Aleppo, anche ultimamente colpito da un terremoto, c'è il nostro amico padre Ibrahim, un francescano, che ci dice che quando qualcuno gli chiede un aiuto alimentare, lui non gli chiede se sono musulmani o cattolici o ebrei, gli dà tutto ciò che può. In Libano abbiamo ad esempio 2 ospedali, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est c'è una presenza di aiuto scolastico, in Israele a Gerusalemme c'è un aiuto educativo, c'è l'associazione Pro Terra Sancta. Gerusalemme è la sede del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e lui ci dice, invitandoci tutti a pregare per la pace, e si è addirittura proposto come scambio con gli ostaggi. In Palestina c'è una presenza educativa e di sostegno soprattutto alle donne. A Betlemme, per esempio, abbiamo una bella collaborazione e una distribuzione dei prodotti degli artigiani di Betlemme. Anni fa era stato realizzato un panificio in cui lavoravano insieme donne musulmane, cristiane ed ebree. A Gaza c'è una presenza assistenziale presso la parrocchia cattolica di Gaza. Al parroco ha recentemente scritto Papa Francesco in questo periodo di grande disagio. i palestinesi non sono tutti terroristi. Molte altre esperienze di cui anche voi sarete a conoscenza che occorre sostenere. Ad esempio, in Cisgiordania, all'Hospital St. Joseph, dove nel reparto di maternità nascono, tra infinita dolcezza, bambini sia palestinesi che ebrei. Sono speranza di pace. Di questa bellissima esperienza ho girato ad alcuni di voi la testimonianza di Suor Valentina Sala, che lì fa l'ostetrica. Alcuni miei conoscenti mi chiedono a questo punto: ma lei da che parte sta? Io rispondo: fermo restando lo sgomento e l'orrore per il brutale attentato terroristico di Hamas nel territorio israeliano, io non mi definisco equidistante, ma equivicinante. Ok, questo è quanto. Infine inizio ad invitarvi a partecipare alla colletta alimentare di sabato 18 novembre. Per vostra comodità e per farvi invitare i vostri amici e vicini, vi manderò a breve l'elenco dei supermercati aderenti nella nostra zona. Grazie a tutti.
Grazie, grazie carissimo Torrente. Se non ci sono altre richieste da parte dei cittadini. Apriamo la fase degli interventi liberi dei consiglieri.
Del Municipio 2 reputa fondamentale e importante fare una commissione in loco a Loreto, perché nelle prossime settimane partiranno i lavori che andranno a incidere, secondo me, pesantemente sia per quanto riguarda il Municipio 3 Corso Buenos Aires, zone limitrofe, quindi Viale Porpora, via Andrea Costa, ma anche il nostro municipio. Parliamo di Viale Padova, parliamo di Viale Monza, parliamo di Via Natale Battaglia. E saranno dei problemi non per una settimana o 10 giorni o un mese, ma a volte per diversi anni. Qualcuno mi ha accennato, io non so se sia vero, che c'è il rischio concreto che alcune fermate della metropolitana saranno chiuse. Qualcuno mi ha riferito, non so se sia vero, che solamente la fermata della metropolitana davanti agli Umani, a Loreto, rimarrà aperta e le altre fermate verranno chiuse. Come tutti sappiamo, in tale battaglia c'è una scuola. Chi passa di lì alla mattina, adesso che è ancora tutto libero, fa fatica a camminare sul marciapiede a Natale Battaglia quando dalla metropolitana arrivano decine, per non dire centinaia, di studenti. Chi ha il piacere di fermarsi qualche mattina verso le 7, 7 e mezza, 8, in qualsiasi punto dell'orario della settimana, del giorno, e va a vedere il casino, scusate il termine, il traffico che c'è a Loreto, si renderà conto che in questo momento, con tutto aperto, basta quattro gocce, ma anche se non piove, il macello che c'è in quella piazza. Non sarebbe utile convocare il presidente del comune di Milano, che si occupa dell'urbanistica, per andare a fargli capire la problematica? Forse non tutti sanno, parole di Radio 24, quindi non di Libero o del Giornale o di Radio Libertà, Radio Padania o Radio della Lega, che quello spazio è stato regalato dal comune di Milano all'Auchan, supermercati Auchan. Ma perché questo? Perché la parte sotto di Loreto verranno costruiti dei supermercati, dei negozi dati in affitto. La parte sopra, bellissimo, quattro alberi, due tavoli da ping pong e quattro panchine. Ma questo tra quanti decenni succederà? Chi ha chiesto questo investimento milionario quando abbiamo Milano che è un macello? Quando abbiamo via Berordo che non si può più parcheggiare? Quando in fondo è via Venini, forse verrà chiuso anche via Venini, quando la traversa di Viale Porpora a due passi da Loreto, anche quella è stata chiusa? Quanti parcheggi, come dico sempre io, andranno a essere spariti? Che casino ci sarà, presidente della commissione urbanistica, in quella zona? Hanno messo un punto luce, LOC 2025. Io sono andato più di una volta, sono uscito, se prima non sapevo niente, sono uscito che sapevo ancora meno. Se non ascolto la radio, come ripeto, Radio 24, che mi informa di questi casini, scusate il termine se sono volgare, che nasceranno nei prossimi 2, 3, 4, 5 anni, ma si rende conto il Comune di Milano di cosa sta facendo, Presidente? Si rende conto che il Municipio 2 non ha fatto assolutamente nulla, manco una commissione in loco per cercare di capire, per cercare di informare, per cercare di informare non me, ma la cittadinanza di quello che succederà nelle prossime settimane quando inizieranno i lavori? È possibile che non si riesca ad avere una commissione con qualcuno del Comune di Milano che ci informi di quello che succederà nelle prossime settimane e nei mesi? È possibile, quando un cittadino mi dice che abbia il negozio in Viale Monza o in Corso Buonesarsi, io dico: ragazzi, a noi non ci hanno detto niente. E concludo con quello che ho letto da Repubblica, e sottolineo da Repubblica, quindi non certo un giornale di destra, che c'è il rischio concreto che con questi lavori andranno a sparire, scritto da Repubblica, 250 attività commerciali tra Corso Buonesales, Viale Monza, Viale Padova e zone limitrofe, compreso Viale Abruzzi. Vi rendete conto? 250 attività che rischiano di sparire perché per 2, 3, 4 X anni non ci sarà più la possibilità.
Concluda, consigliere, grazie.
E noi cosa abbiamo fatto? Ci occupiamo delle cavolate. Ultimissima cosa, scusate, 10 secondi. Un anno fa, quando è partito il Consiglio di Municipio, presidente della Commissione Urbanistica, abbiamo fatto una commissione in fondo a Via Venini, in fondo a Via Settembrini, dove c'è quella chiesetta, me lo ricordo bene, che avevo chiesto: ma guardate che questa commissione deve essere fatta col Municipio 2 e il Municipio 3. È passato più di un anno, i lavori sono partiti? No.
Grazie, grazie consigliere Rocca Tagliata, grazie. Causa guasto tecnico al sistema, dobbiamo sospendere un attimo la riunione e riavviare il, perché non funziona, riavviare il computer. Consiglieri, se vogliamo riprendere posto. Il sistema di votazione non funziona, quindi faremo le votazioni col sistema antico dell'alzata di mano e gli scrutatori dovranno fare bene il loro lavoro.
Sapeva poi, perché ha sentito la televisione, tua mamma lo sapeva.
Ciao. Consigliere Candy ha chiesto la parola.
Grazie.
Prego.
Grazie Presidente. Sì, no, anche io volevo esprimere ovviamente la mia gioia per il ritorno della collega Laura Canali dopo 25 giorni a Gaza. Ci ha tenuto, diciamo, sulle spine. La sentivamo regolarmente, però insomma ogni tanto è saltata anche la internet. E, insomma, il racconto è abbastanza drammatico di quello che ha vissuto, però ovviamente immagino che quello che stanno ancora vivendo lì sia ancora molto peggio. E niente, semplicemente sono molto contento che il nostro gruppo è tornato al completo. L'altra volta eravamo con uno in meno ed era molto triste. Grazie.
Grazie consigliere Candy. Consigliere Sorrentino.
Sì, grazie Presidente, mi riservo poi di intervenire sull'ordine dei lavori successivamente. Anch'io mi unisco chiaramente alle condoglianze per il consigliere Riglietti e le felicitazioni per la consigliera Canali, anche per il piccolo De Lady. Io non conosco il cognome, magari diciamo ufficiale, Alessio, ecco, perdonatemi, ecco, però l'ho identificato e quindi è valido assolutamente come intervento. Tornando un pochino più seri, io vorrei chiedere per questa seduta un minuto di silenzio che non vorrei mai sollevasse problematiche, ed è il minuto di silenzio per le migliaia di bambini palestinesi che sono morti e stanno morendo in queste ore, in questi giorni. Mi duole notare come nella politica in generale, non in quest'aula, non voglio assolutamente far bagar adesso, ma nella politica in generale, nell'informazione, sia assolutamente occultato questo tipo di atteggiamento. A mio parere è immorale che dei paesi occidentali non si mettano a riflettere sul fatto che non possiamo prendere parte, chi da fornitori di armi, chi da sostenitori, chi da semplici spettatori a questa mattanza. Si sta parlando di bambini, io ne ho due nello specifico e non vorrei, mi vengono solo i brividi a pensare a quello che stanno vivendo i genitori palestinesi in questo momento. Quindi chiedo a lei, Presidente, un minuto di silenzio quando lo riterrà opportuno per tutto quanto appena esposto. Grazie.
Grazie. Richiesta accolta. Minuto di silenzio. Consigliere Solazzo, prego.
Buonasera, grazie Presidente, ma ovviamente anche a nome del gruppo Lega esprimiamo le più sentite condoglianze al consigliere Riglietti e le felicitazioni invece per la nuova nascita e auguri alla consigliera De Ledi per il nuovo arrivato. Non voglio entrare in questo momento sulla questione in Medio Oriente perché ci sono degli ordini del giorno presentati e quindi aspetteremo di fare le nostre opportune valutazioni e riflessioni nel momento opportuno. Penso però che sia doveroso innanzitutto sottolineare l'importanza di non rimanere in silenzio, quindi è vero che aspetteremo il momento opportuno, ma ogni momento opportuno, quindi ci limitiamo solamente a dire che come Lega esprimiamo e abbiamo già manifestato la nostra solidarietà presso la comunità ebraica di Milano, continueremo a dimostrare la nostra vicinanza alla comunità ebraica e a sostenere, a ribadire con forza il diritto ad esistere e a difendersi dello Stato di Israele come Stato democratico. Ecco, penso che quando ci sia qualche fanatico, qualche pazzo che al mattino si sveglia pensando di poter decidere legittimamente di cancellare dalla cartina geografica uno Stato libero e democratico, penso che allora qualche problema ci sia. Penso che ci sia anche qualche problema quando ormai in giro per il mondo ci sono messaggi di odio, intolleranza, di antisemitismo verso le persone di fede ebrea. Quindi credo davvero che quello che sta succedendo ci deve far riflettere e ci deve far prendere consapevolezza che in momenti come questi della storia siamo chiamati a difendere i valori dell'Occidente e siamo chiamati a prendere una posizione netta, perché il terrorismo, perché è di questo che stiamo parlando, il terrorismo si basa sulla paura come prima cosa e quindi come prima e più importante reazione che il mondo occidentale deve avere deve essere quello di manifestare la sua posizione, manifestare legittimamente e democraticamente il proprio pensiero. Ci tengo anche poi a ribadire e a portare in quest'Aula all'attenzione del Presidente e della Giunta tutta un altro tema strettamente locale invece in questo caso, che è il tema del riscaldamento negli stabili popolari MM. Ci risiamo che come ogni anno ci siano i soliti annosi problemi nelle case popolari per quanto riguarda tra i tanti il riscaldamento, però volevo segnalare, qualora non fosse noto, che in molti stabili MM del municipio ci sono grossissimi problemi in riferimento al riscaldamento. In particolare mi sono arrivate segnalazioni, ho svolto anche dei sopralluoghi negli stabili di via Perticari, negli stabili di via Palmanova, Cesana, Tarabella e in alcuni casi anche negli stabili di via Sant'Erremballo. Ecco, in molti questi stabili, alcuni mi arrivano anche da via Bengasi, in molti di questi stabili il riscaldamento è acceso H24 al massimo e voi capite che i cittadini sono costretti a dover spegnere i riscaldamenti per non soffocare dentro casa. Mi hanno chiamato molti cittadini, anche purtroppo di età inoltrata, che si sono ammalati, alcuni anche in maniera seria, perché per non sostanzialmente soffocare dentro casa hanno dovuto tenere le finestre aperte giorno e notte e si sono presi una bella broncopolmonite. Io ho anche delle foto, sono andato di persona a verificare, in uno stabile di via Perticari c'erano 24 gradi con le finestre aperte, 24 gradi, ecco. Io penso che qualche problema ci sia, quindi ho portato questa segnalazione alla Giunta. Mi piacerebbe capire se è stato fatto qualcosa, se sono a conoscenza della situazione e ovviamente come si intende risolvere questo problema, perché sappiamo benissimo tutti che il Sindaco Sala ha emanato un'ordinanza che prevede l'accensione dei riscaldamenti dal 22 ottobre per massimo 13 ore al giorno, ovviamente per una temperatura di 19 gradi con due gradi di tolleranza. voi capite che non si tratta solo A, di una questione di salute per i cittadini, B, per una questione di bolletta, perché se un cittadino si deve vedere trovato il riscaldamento acceso H24 ormai dal 22 ottobre con le bollette che impazziscono, ecco, allora forse dopo non farebbe male ad bussare la porta di MM e dire: cara MM, caro sindaco, questa è la bolletta, saldate il conto. Grazie.
Grazie consigliere Sollazzo. Consigliere Bertolotti, adesso le ridò il tempo perché sono partiti in sincrono.
Si sente? Ok. Grazie Presidente, io volevo presentare un'interrogazione perché stamattina mi sono stati annullate una serie di mozioni. Volevo chiedere chiarimenti, di emendamenti, scusi, riguardo ai chiarimenti riguardo all'articolo 34,1 del regolamento di municipio riguardo alla presentazione di emendamenti, all'articolo 12,1 del regolamento di municipio riguardo alla presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno. In quanto non è abbastanza chiaro, volevo chiedere un chiarimento a lei, il regolamento del municipio su questo punto riguardo alla consegna e alla comunicazione atti. In più le chiedo se fosse possibile avere l'originale, poi anche eventualmente dopo, della convocazione di oggi del municipio, l'originale firmato. Grazie.
Grazie consigliere Bertolotti, se mi lascia, ecco, perfetto, una nota scritta.
Grazie. È un argomento che vorrei fare. Buonasera a tutti, scusate. Vorrei chiedere cortesemente alla Giunta un'attenzione per un argomento ludico, anche in tanta tristezza che ci ovviamente contraddistingue in questo momento, per quanto riguarda, ahimè, per fortuna anche quest'anno arriverà il Natale e c'è un argomento ovviamente che mi sta molto a cuore, che sono le luminarie di via Padova. Quindi volevo cortesemente richiedere alla Giunta se potevano dare attenzionare verso questo argomento e chiudere il bando quanto prima, in modo tale che possiamo, cioè se ci sarà un bando da parte del municipio, se ci sarà la possibilità di dare un contributo a un'associazione o comunque ai commercianti, come è stato fatto l'anno scorso, del quale vi sono molto grati, perché senza quel contributo non avremmo potuto illuminare la via Padova e rendere felici i commercianti, cittadini e bambini. E quindi sono speranzosa, o comunque ho sentito dire, che molto probabilmente anche quest'anno ci sarà un bando e un contributo per le luminarie. Chiederei, insomma, con tanti problemi che abbiamo, se poteste cortesemente anche attenzionare comunque un po' di tempo a questo argomento e chiudere eventualmente appunto il bando e farci sapere quanto il municipio mette a disposizione nei confronti di questo progetto. Grazie.
Grazie consigliere Ragazzoni. Consigliera Canali, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora io oggi non prevedevo di fare interventi, semplicemente perché non so neanche se sono ancora pronta, quindi non prevedevo alcun intervento su Gaza. Però visto che alcuni colleghi mi hanno preceduto sulla tematica, così ho deciso, mi sento in dovere di dire due parole. Ripeto, nulla di preparato, quindi non ho strutturato una cosa con un... Quindi condivido qualche pensiero, ma in maniera non necessariamente preparata appositamente. Ringrazio il consiglier Sorrentino per il minuto di silenzio per i bambini palestinesi. Dal lato mio, quasi appunto per un senso di dovere nei confronti dei miei colleghi palestinesi, che io sono uscita, ma naturalmente loro non possono uscire, sono bloccati nella striscia di Gaza. Parliamo di medici, parliamo di infermieri, parliamo di logisti, amministratori, autisti, assistenti sociali che lavorano con le donne vittime di violenza. Parliamo di professionisti che fanno il loro lavoro e che all'improvviso si sono ritrovati nel migliore dei casi senza una casa, nel peggiore dei casi senza un figlio, un padre, un fratello, una sorella. Ne ho visti parecchi dei miei colleghi o dei colleghi che lavorano per altre ONG in questi 25 giorni, perché noi in quanto gruppo di stranieri che in qualche modo sono sopravvissuti a 25 giorni di bombardamento serrato, siamo ancora vivi grazie ai colleghi palestinesi che ci procuravano cibo, ci procuravano acqua, ci procuravano quello di cui avevamo bisogno, senza di loro probabilmente saremmo morti da qualche parte. Quindi parlavamo anche con loro, ci raccontavano quello che succedeva, le loro famiglie, i loro amici, quindi ho una collega per esempio che era in un centro di sfollati che in 2 giorni ha ospitato 40.000 persone con 10 bagni per 40.000 persone. Questa collega è arrivata con 3 bambini, aveva 3 figli che io non avevo mai visto prima perché io vedevo la collega in ufficio, naturalmente non conoscevo la famiglia. Il figlio maschio che aveva 8-10 anni, una cosa così, da 2 giorni non parlava più. Ti guardava, tu gli parlavi, lui ti guardava, si capiva che ti capiva, ma da 2 giorni non parlava più, lei era disperata perché non riusciva più a far parlare suo figlio. Un altro ragazzo che faceva il driver, l'autista per Medici Senza Frontiere, che ci ha aiutato finché non siamo passati da Rafah, quindi siamo andati dalla parte egiziana, è stato lì con noi per assicurarsi che riuscissimo a passare. Poco prima che riuscissimo a passare ci ha detto che il giorno prima i suoi genitori sono morti sotto un bombardamento di una casa. E così per tanti altri colleghi. Il mio security manager ha detto che perché la gente veniva avvisata di andare a nord, poi andare a sud, tutti correvano all'impazzata in cerca di un posto sicuro, a Gaza al momento non ci sono posti sicuri. Ti mandano a sud, bombardano al sud, ti mandano a nord, bombardano al nord. Quindi questo mio collega a un certo punto continuava a correre come un pazzo, ha detto io mi sono stufato, questa non è vita, io torno a casa mia, se devo morire dormo, muoio sotto le macerie ma a casa mia. Questo è il livello ormai. Tutto questo, queste persone non hanno nulla a che fare con i terroristi. Grazie.
Grazie consigliera Canali. Se non ci sono ulteriori interventi, apriamo il punto. Approvazione del documento unico.
Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori. Ecco. 2 cose. La prima, ho sentito della votazione nelle ultime sedute, nelle ultime consigliature. Abbiamo sempre adottato l'appello per la votazione perché è registrato e non l'alzata di mano perché ha delle problematiche rispetto al regolamento attuale. Quindi le chiedo di cambiare la decisione rispetto alla modalità. E per la seconda invece richiesta, siccome prendiamo atto degli emendamenti numerosi attuali, chiedo che ci possa essere una sospensiva. Voglia lei per un confronto in capigruppo o voglia più che altro per fare il punto della situazione, perché siamo qui veramente con tutta la documentazione in mano e facciamo fatica. Scelga lei il tempo, però abbiamo bisogno un attimo di sospensione. Però scelga lei se è opportuno farlo in una sede magari di riunione fra capigruppo o se farla in silenzio, diciamo, però per poter fare ordine. Grazie.
Grazie consigliere Sorrentino. Sicuramente faremo le votazioni con la chiamata nominale perché è più semplice ottenere un risultato certo, sicuro. Se non ci sono obiezioni sulla seconda parte della... sospendiamo per fare ordine nei... No, scusate. Prima è bene fare la presentazione del punto in modo tale che apriamo il punto in maniera formale ed ufficiale. La parola al presidente Locatelli.
Era solo per dire che forse ci conviene, prima di andare sugli emendamenti, almeno conoscere il documento, quindi forse fare l'illustrazione, perché cioè, non è che proprio andiamo alla cieca così. Era solo questo, poi è stata superata.
Grazie. Grazie Presidente. Lo ha già fatto, vabbè, parlo del documento giustamente. Quest'anno ci troviamo come ogni anno a discutere del documento di programmazione che diciamo così, è un po' il documento che racconta l'azione politica che il municipio vuole fare nei prossimi 3 anni. Abbiamo avuto modo di dirlo in commissione, però è giusto anticiparlo, cioè è giusto dirlo adesso, un po' le motivazioni che ci portano quest'anno in maniera un po' anomala a dover correre per approvare il documento, perché sono state date delle indicazioni molto precise ai comuni per l'approvazione di questi documenti e quindi sono delle nuove tempistiche che dobbiamo rispettare. L'anno scorso eravamo più tranquilli, abbiamo avuto tutto il tempo per discutere il documento, per elaborarlo, per guardare gli emendamenti. Quest'anno è stato fatto comunque un lavoro e ringrazio tutti anche per la produzione di emendamenti, nel senso che testimoniano una lettura del documento, il fatto che è stato visto e ciascuno ha voluto provare a dare il proprio contributo, e i tempi purtroppo non sono decisi da noi, non sono decisi neanche dal Comune di Milano, sono dei tempi che sono indicati a livello nazionale, a cui tutti i comuni si devono adeguare. Il nostro, essendo un documento che va a far parte del documento più ampio del Comune di Milano, noi dobbiamo approvarlo in questi tempi. È una nota che secondo me è importante avere chiara tutti quanti, perché non è ambizione di nessuno tagliare il dibattito su questo tema. L'anno scorso abbiamo dedicato diverse settimane alla sua trattazione, e però purtroppo le condizioni sono un po' cambiate. Nel fare questo documento è evidente che ormai da 2 anni c'è questa amministrazione, siamo tutti stati eletti 2 anni fa, e quindi nel fare il documento di programmazione è inevitabile guardare al futuro, però ragionando anche su quelli che sono stati i successi o gli insuccessi di questi 2 anni. Soprattutto sul capitolo affari istituzionali e decentramento, ormai questa riforma, la riforma dei municipi che hanno dato forma alla struttura attuale è la riforma del 2016, devo dire c'è un progressivo incremento delle funzioni del decentramento, però ci sono alcuni elementi che continuano a rimanere critici e ogni anno è giusto ribadirli. Parliamo soprattutto della questione del personale e della questione delle deleghe. Il personale è in continua diminuzione, purtroppo non c'è ricambio, e questo porta delle criticità al funzionamento degli uffici, il fatto che veramente per guardare tutti gli emendamenti che sono stati presentati il personale non è infinito, è sempre lo stesso, e ha portato il personale a doversi dedicare esclusivamente a questo, ma questo non è un problema del numero di emendamenti, ma del fatto che non c'è stato ricambio negli anni, e questo lo continuiamo a ribadire perché è molto importante. Il discorso delle deleghe invece non sono in diminuzione, sono in leggero incremento, però pensiamo che si debba continuare a tenere alta l'asticella rispetto alle funzioni che si vogliono, e in particolare c'è un modello, quello che viene citato praticamente sempre, il modello di gestione del verde, che pensiamo possa e debba essere replicato anche in altri ambiti. Sono diverse le funzioni che comunque negli anni sono incrementate, dal 2016 ad oggi, nell'ultimo anno, per esempio poi lo citeremo, il programma SEFEM, quindi il contributo dei municipi rispetto all'assegnazione di alcuni locali comunali, il fatto che sia cambiato il ruolo del rappresentante all'interno della Commissione Paesaggio, il fatto che sono tante le conferenze dei presidenti, però continuiamo a pensare che sia molto il lavoro da continuare a fare. Guardando invece al lato interno del tema, è importante continuare a dare centralità al lavoro del Consiglio e delle commissioni, perché questo è il suo ruolo. Il Consiglio deve fare alla sua funzione di indirizzo e di controllo, ed è importante che questo rimanga un po' al centro della nostra azione. scusate, devo andare un po' avanti con il documento. Per quanto riguarda le deleghe più mie, c'è tutta la parte che riguarda l'ambiente. Purtroppo, parlando di ambiente, non si può non pensare e non citare i cambiamenti climatici, la crisi all'interno di cui ci troviamo, ed è un dato, non penso che non si possa discutere su questo, è un dato, e all'interno di questo penso che ciascuno debba fare il proprio ruolo, sia a livello personale, ma noi naturalmente lo dobbiamo fare a livello di istituzione, nel promuovere incontri per informare le persone di quello che è la situazione attuale, per contribuire alla sensibilizzazione e, perché no, aiutare a accompagnare dei cambiamenti, dei comportamenti individuali e collettivi. Nel nostro municipio purtroppo è stata rilevata da un'indagine di un'associazione ambientalista che ha indagato la qualità dell'aria. Nel nostro municipio è stato individuato il punto peggiore fra i vari punti che sono stati analizzati. Chiaramente non è un dato assoluto, però fa pensare e ci fa interrogare rispetto a quanto stiamo facendo e quindi alla necessità di fare sempre di più. Ci sono un paio di esperienze, l'esperienza del No Parking Day e delle strade scolastiche, che sono esperienze di successo, che aiutano a far capire e a promuovere il cambiamento degli stili di vita, delle abitudini delle persone, ed è un cambiamento necessario. E su quindi sono queste esperienze da continuare a promuovere all'interno delle tematiche ambientali. Parlando di inquinamento, non c'è solo l'inquinamento dell'aria, ma c'è anche l'inquinamento acustico e l'inquinamento del terreno. Su entrambi questi temi ci si vuole occupare. Sul tema dell'inquinamento acustico, rispetto a quelli che sono due problemi molto impattanti: uno, alla presenza delle ferrovie all'interno del nostro municipio. Il nostro municipio è pieno di linee ferroviarie e quindi è necessario continuare ad attenzionare, a richiedere barriere antirumore o interventi che vadano a diminuire l'inquinamento acustico, così come il tema delle rotte aeree che passano sopra il nostro territorio. Infine, parlando di ambiente, c'è un ultimo tema che ci vede tutti molto sensibili, ed è quello della pulizia e del decoro del nostro territorio. È importante continuare a considerare questo non come un plus di cui beneficiare, ma come una condizione necessaria. E quindi, con tutte le caratteristiche e le situazioni del nostro municipio, però continuare a lavorare su quelli che sono due fronti. Negli ultimi anni abbiamo tutti assistito ad un incremento di abbandoni di rifiuti, che siano ingombranti o meno, che portano inevitabilmente AMSA a dover fare un lavoro extra rispetto a quello che è la pianificazione ordinaria. Questo chiaramente continua ad assorbire molto, però in molti casi invece c'è bisogno di avere un'attenzione più puntuale rispetto a quella che è la pulizia ordinaria. E quindi, tramite il lavoro di giunta, tramite il lavoro anche del consiglio e delle commissioni, portare avanti un'interlocuzione con AMSA per capire in che modo poter migliorare il servizio. Il tema dei rifiuti ingombranti è un tema molto grosso, un tema che sta a cavallo con anche problematiche di sicurezza, e quindi anche in questo caso continuiamo a parlare di contrasto all'abbandono di rifiuti tramite lo strumento delle fototrappole o di altri strumenti che si potranno individuare per contrastare il fenomeno e riuscire a sanzionare anche chi il fenomeno lo crea, perché non basta impedirlo, sarebbe utile anche andare a contrastare, a sanzionare le persone che abbandonano i rifiuti, per evitare il replicarsi di questi fenomeni. Rispetto alla tutela degli animali, vado sempre per punti. C'è un'attenzione a quelle che sono le aree cani, che sono numerose e c'è un'elevata richiesta di aree cani. Del resto il nostro è un municipio che è molto molto denso e quindi forse non ci sono dei parchi o non c'è abbastanza spazio per far sfogare, per dare sfogo a quelle che sono le esigenze che ci vengono manifestate, e quindi ci troviamo molto spesso a dover ragionare su aree molto piccole, magari inadatte, però di contro c'è una forte richiesta anche di nuove aree cani e quindi sarà importante riuscire a trovare un giusto equilibrio tra tutto questo. I cani non sono gli unici animali di cui ci si deve occupare, ce ne sono diversi, in particolare si citano le colonie feline, anche queste presenti in gran numero nel nostro territorio, che ciascuna porta delle tematiche, delle problematiche diverse legate a cantieri, legate ad atti vandalici che chiaramente chiedono la nostra attenzione. Infine, continuando sul tema, diciamo così, verde, ambiente, ecco, a livello di verde, lo citavo prima, il fatto che il nostro è il municipio con il minor rapporto tra il numero di persone, tra il numero di residenti e il verde a disposizione, e quindi gli obiettivi sono indirizzati in due sensi. Primo, quello di avere un'adeguata cura e manutenzione delle aree disponibili. Prima si parlava di aree cani, però abbiamo diverse aree gioco che necessitano di un'adeguata manutenzione. In molti casi serve la manutenzione ordinaria, in altri magari bisogna fare interventi più straordinari, però sono tutti interventi molto importanti e necessari. L'altra linea verso cui si vuole lavorare è quella di incrementare il patrimonio verde disponibile, e quindi si è lavorato e si continuerà a lavorare per l'acquisizione di nuove aree da rendere fruibili a verde. Pensiamo a quanto avvenuto in Via Becchi, pensiamo a quanto avvenuto in Via Socrate, ma pensiamo anche a quanto potrà avvenire nell'area acquisita in Via San Mamete, in altre aree. Alcune di queste hanno anche necessità di bonifica. Abbiamo presente tutti la Rizzinox, abbiamo presente l'ex cimitero di Via del Ricordo. Ecco, su queste purtroppo non basta acquisirle e per poterle aprire, perché c'è necessità di fare interventi di bonifica che sono complessi, che sono costosi e che richiedono purtroppo molto tempo. Però è importante tenerlo sempre in mente come attenzione, come obiettivo. Così come altro obiettivo è quello di continuare a lavorare sulla sponda nord del Naviglio Martesana. Quest'anno si sono conclusi i lavori per il recupero dell'area verde di Via Rò, è stata aperta alla cittadinanza e quest'anno siamo arrivati ad ottenere, a farci dare in gestione un'area in Via San Mamete che si trova sempre alla sponda nord del Naviglio Martesana, e quindi il tema è quello di andare a recuperare le aree pubbliche presenti. C'è però la necessità di continuare anche l'interlocuzione con il consorzio Villoresi, che è il consorzio regionale che si occupa del Naviglio Martesana, oltre che di altri canali, per lavorare sulla sponda nord e sui tratti di proprietà privata della sponda. Infine, parlando invece di demanio, ecco, prima citavo il programma SEFEM che abbiamo avuto modo di sperimentare con successi positivi. In generale, anche in questo caso parliamo però di necessità e di voglia del municipio di ampliare il numero di spazi in gestione. È un percorso che stava andando avanti da diversi anni, ogni anno c'è un pezzetto in più che si va ad aggiungere. Quest'anno si cita per esempio l'ex casa del custode di Via Frigia, la cascina Cattabrega che è stata acquisita interamente, e l'anno prossimo ci saranno altre novità. La principale è la presenza dell'anagrafe qua in Viale Zara 100, ci sono i lavori in corso dal motivo per cui non possiamo passare dal corridoio, e quindi la sede del municipio diventerà anche la sede di un'anagrafe, andando a realizzare un polo civico con la biblioteca, con il CAM e quant'altro. Parlando di commercio, vado un po' più veloce, non perché sia meno importante, ma perché parlo da un po' di tempo, e quindi diciamo che l'attenzione principale sarà quella sul recupero del mercato comunale di Via Crespi, che è l'ultimo mercato comunale che c'è, quello di Gorla invece è stato chiuso. Sul mercato comunale di Crespi è stata avviata una manifestazione di interesse da parte del Comune di Milano, la manifestazione di interesse si è conclusa da poco e sarà importante anche l'anno prossimo ragionare su qual è il futuro che ci immaginiamo per questo immobile, che è molto, molto centrale all'interno del quartiere e più in generale all'interno del territorio. In tema di sicurezza, è un tema... Come, scusi? Ah, io pensavo di poter parlare, pensavo che i commenti si facessero dopo. Sì, sì, tranquilla. In tema di sicurezza, penso che sia chiaro a tutti quanto il tema sicurezza sia e debba essere centrale all'interno del nostro lavoro. È un tema fondamentale su cui tutti veniamo, penso, sollecitati in continuazione, giustamente. Ci sono diverse azioni che si sono messe in campo. Parliamo di assunzioni di nuovi agenti di polizia locale, parliamo di presidi, però secondo me è importante anche non solo dire ciò che si è fatto, ma continuare a ribadire ciò che continua a servire. Continua a servire, e lo diciamo, una maggior presenza di forze di polizia, e non solo di polizia locale, ma anche delle altre forze di polizia, in orario serale e notturno. Perché la città cambia, gli orari della città cambiano ed è importante e necessario che anche e mi distrae.
Scusi Presidente, ma è lontano, lo sento.
Ma non lo sentivamo.
Non lo sento.
Per favore, Presidente, ancora 5 minuti. Per favore.
Grazie. Dicevo che c'è questa necessità di garantire un maggior presidio di forze di polizia, ripeto, tutte in orario serale e notturno, e rispetto alla necessità di avere un coordinamento tra tutte le forze di polizia, ecco che il municipio deve riuscire a svolgere anche una funzione di raccordo tra le varie azioni che vengono fatte sul territorio dalle varie forze dell'ordine. Rispetto a quello che è invece un presidio più locale della polizia locale, cioè più locale di territorio, intendo, della polizia locale, quindi un'azione gestita direttamente dal comando di zona, ecco, ci sono i presidi delle unità mobili, presidi fissi che vengono svolti tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Noi avevamo indicato come luoghi sensibili il Parco Trotter e il Villa San Giovanni vicino al Civico 335, e pensiamo che questi possano essere e debbano essere due luoghi da continuare a presidiare anche in futuro. Ci sono alcune situazioni maggiormente evidenti e maggiormente critiche, in particolare citiamo due situazioni in parte simili, in parte differenti, quelle di via Cavezzali 11 e di via Arqua, e sono situazioni in cui è complicato intervenire perché sono immobili privati e quindi spesso c'è questa difficoltà a riuscire a intervenire, però è continuamente necessario, come si fa molto su via Cavezzali, che anche il Comune di Milano operi con ordinanze, con vari interventi che vadano a cercare di mitigare il più possibile la situazione, con l'obiettivo di andarle a risolvere. Il tema degli spazi pubblici è un tema molto sentito, soprattutto in orario notturno. A livello invece di presidi diurni ci sono anche quelle zone sempre di via Mosso e il Parco Trotter che richiedono la nostra attenzione. è importante citare, anche con l'obiettivo di replicarlo poi l'anno prossimo, il progetto sperimentale che è stato fatto con i City Angels all'interno del Parco Martesana, un tema che è stato affrontato anche in sede di commissione e che pensiamo possa essere un contributo che il municipio mette a disposizione anche gli anni prossimi, perché pensiamo che possa essere molto necessario. Vado un po' oltre, scusate, ho gestito male i tempi. In tema di urbanistica, quello che vuole essere il ruolo del municipio è quello di monitorare, di seguire quelli che sono dei grandi sviluppi del territorio. Prima venivamo sollecitati sul progetto di Piazzale Loreto, ma sono diversi i progetti che interesseranno il nostro territorio: Scalo di Greco, Drop City, e quindi giustamente, come appunto venivamo anche sollecitati, riuscire a svolgere il ruolo di almeno di informare i cittadini rispetto a quelli che sono gli interventi e indirizzarli verso il minore impatto possibile, visto che sono grandi interventi. Cito poi solo altre due cose, cioè il ruolo del rappresentante della Commissione Paesaggio, che come dicevo è cambiato ed è un risultato importante che siamo riusciti ad ottenere, e poi cito il PI Greco Conti come punto che ci vedrà molto impegnati l'anno prossimo rispetto alla sua realizzazione e alla realizzazione di quelle che sono le opere a scomputo onere previste. Gli ultimi due temi, vado molto veloce, parlando di partecipazione e di comunicazione, mi scuserete, chiaramente c'è l'obiettivo di continuare il percorso che è stato fatto riguardo l'attivazione di patti di collaborazione che ci stanno permettendo anche di recuperare degli spazi altrimenti inutilizzati, e dall'altra parte però una cosa nuova che vogliamo fare è quello di riuscire a raccontare al meglio le modalità in cui le associazioni, le realtà possono interfacciarsi con il municipio, questo per agevolare quelli che sono magari progetti che possono e vogliono essere portati avanti all'interno del nostro territorio. A livello infine di promozione territoriale, noi quest'anno abbiamo celebrato i 100 anni dell'annessione degli ex comuni della Cinta Milanese. Sarà importante non dimenticarsi di questo appuntamento, ma continuare a valorizzare il nostro territorio per tutto quello che ha da offrire e implementarlo anche, qui si citano, le interventi di cartellonistica rispetto a quelli che sono gli immobili storici più importanti del nostro territorio.
Grazie Presidente. Prima della Assessora Curti. Un secondo solo, nomino gli scrutatori perché sennò poi con la sospensione in ballo mi sfugge. E la consigliera Ragazzoni, Pirina, Roccatagliata, allora Romeo che era supplente subentra immediatamente, e Roccatagliata viene sostituito come supplente da Bassani. Consigliere Solazzo, non riesco a
censura. Grazie Presidente. No, velocemente sull'ordine dei lavori. Io a fianco a me fino ad ora ho due colleghe, a breve probabilmente avrò due ghiaccioli. Qua non è che fa freddo, c'è proprio l'aria c'è l'aria accesa, qua ci arriva proprio l'aria fredda addosso, non è freddo. Cioè, se chiedo agli uffici per favore, scusate se si può fare una verifica perché fa veramente freddo, cioè non si riesce a stare qua. Cioè, ripeto, non è una questione di freddo, è che arriva proprio l'aria addosso fredda.
In effetti io tengo la giacchetta perché
è il motivo per cui ho il maglioncino.
Ma posso sovrapporre? Scusate, volevo dire che abbiamo già scritto anche agli uffici che si sono scusati per il disagio, avevano già mandato la comunicazione, effettivamente fa freddo per tutti, non solo per voi.
La parola all'assessore Curti, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti. Allora, per quanto riguarda la scuola, partirò dalla manutenzione scolastica, quindi interventi di ordinaria e straordinaria. Anche per il prossimo anno continueremo il dialogo che abbiamo avviato con l'assessorato competente, ci vediamo circa una volta al mese, ogni mese e mezzo, quindi riusciamo a monitorare al meglio tutti quelli che sono gli interventi da svolgere o in corso. Per quanto riguarda le priorità, ovviamente di MS tenderemo a considerare tutto quanto già avevamo segnalato in corso d'anno, prestando particolare attenzione, l'abbiamo scritta apposta alla Bottelli, che purtroppo non ha ottenuto i fondi del PNRR. Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione ordinaria, come abbiamo già segnalato, cerchiamo di tenerli monitorati proprio perché le situazioni poi non necessitino, scusatemi, di interventi di manutenzione straordinaria. Per il lato prettamente educativo, abbiamo intenzione di proseguire la collaborazione con il tavolo dei dirigenti scolastici, che ci permette annualmente di creare delle progettualità condivise che riescano anche ad agire un po' su tutti i territori. Le tematiche che abbiamo segnalato ovviamente sono le tematiche del digitale, quindi bullismo e cyberbullismo, sul quale abbiamo iniziato il lavoro per il patentino scolastico. Tematiche educative sulla memoria, già il Presidente Locatelli sottolineava l'importanza in particolare per quest'anno delle ricorrenze per il centenario di aggregazione dei comuni sulle quali hanno già lavorato i ragazzi. Nel 2024 avremo in particolare l'anniversario degli 80 anni dei martiri di Gorla, quindi è un tema sul quale stiamo sollecitando non solo le scuole di Gorla ma le scuole di tutto il territorio. Per quanto riguarda altri temi, cerco di andare veloce ovviamente perché abbiamo avuto il focus in commissione. Per quanto riguarda gli altri temi, stiamo portando avanti con la Commissione Salute un lavoro sulle tematiche della salute, quindi in particolare ovviamente tutto ciò che concerne l'educazione sessuale e l'affettività, ma anche tutta la prevenzione che deve essere fatta in età scolare, sia sul tema della salute mentale che sulle altre tematiche di salute. E un altro tema importante sul quale stiamo lavorando anche col Consigliami è la lotta allo spreco alimentare, quindi tutta la tematica alimentare, sia l'abuso, quindi disturbi alimentari, sia un'alimentazione consapevole. Per quanto concerne inoltre le tematiche della legalità, ovviamente porteremo avanti tutte le iniziative che già lo scorso anno abbiamo iniziato, ad esempio la visita ai beni confiscati alla criminalità organizzata da parte delle scuole, gli interventi di familiari di vittime di mafia per sensibilizzare sul tema della legalità. E stiamo già lavorando al viaggio della memoria 2024 insieme all'istituzione comunale per quanto concerne le tematiche dell'antifascismo. Il mese prossimo avremo il primo Open Day delle scuole del Municipio 2 presso la nostra istituzione municipale, quindi questa è un'altra iniziativa in cui crediamo moltissimo, per porre sullo stesso piano tutte le scuole paritarie e statali e per dare la possibilità alle famiglie in un'unica giornata di riuscire a vedere più offerte didattiche differenti. Ovviamente proseguiamo la collaborazione avviata con i consiglieri Preziati e la consigliera Pirina insieme al Consigliami, quindi porteremo avanti tutte le progettualità già dello scorso anno. Per quanto riguarda le politiche giovanili, ovviamente stiamo collaborando con il tavolo giovani, che quest'anno si è dato come focus principale quello della salute mentale. Abbiamo innovato la delibera istitutiva del tavolo giovani, adattando gli obiettivi, per cui quest'anno vedremo le nuove progettualità e cercheremo ovviamente di monitorarne il funzionamento. Per quanto riguarda in particolare i centri di aggregazione giovanile, l'attenzione è relativa all'incontro multiculturale, quindi a una dialettica positiva, soprattutto in occasioni di eventuale conflitto, il tema della salute mentale che comunque stiamo portando avanti a 360 gradi, su cui poi la collega Ronchi saprà fare uno spaccato più approfondito, e le tematiche relative anche al supporto di prossimità su tutte le varie necessità che incontrino i giovani del nostro territorio nel periodo post-pandemico, che come sappiamo è piuttosto complesso per tutti. Abbiamo diversi centri di aggregazione giovanile, quello che stiamo cercando di fare è ovviamente omologare l'offerta tra CAG accreditati e a gestione diretta, che come sapete è una delle caratteristiche peculiari del nostro municipio perché non sono in tanti ad averne. Per quanto concerne lo sport, ci concentriamo ovviamente sull'obiettivo Milano Cortina 2026, quindi inizieranno una serie di attività congiunte col Consiglio Comunale, in particolare improntate alle scuole e ai giovani, però ovviamente non solo, perché le Olimpiadi non riguardano solo i giovani. Cercheremo di portare avanti una nuova progettualità per quanto concerne la festa dello sport, partendo delle giornate, chiamiamole giornate aperte all'interno delle scuole, insieme alle associazioni sportive con le quali stiamo già collaborando. Manteniamo un occhio vigile sulle necessità dei concessionari che, come sappiamo, hanno avuto delle difficoltà negli ultimi anni dovute alla pandemia, banalmente l'aumento delle spese. La stessa attenzione verrà mantenuta per quanto concerne le palestre scolastiche, perché, come sapete, mentre noi abbiamo il bando per quanto riguarda gli spazi di gestione del Comune di Milano, per quanto riguarda area metropolitana, ci sono state, città metropolitana, scusatemi, delle difficoltà, per cui sicuramente vigileremo, ci faremo promotori con l'ente comunale. Per quanto concerne invece le pari opportunità e le politiche di genere, quest'anno è andato a bando il Centro Milano Donna. Come avrete visto, abbiamo richiesto l'implementazione di alcune iniziative, in particolare sul tema della violenza di genere, sul tema del lavoro e tutte quelle attività collaterali, per esempio il doposcuola per bambini, che permettono alle donne di avere un sollievo, avendo uno sbilanciamento del carico di cura, così da avere la possibilità di cercare la loro autonomia e il lavoro con minori difficoltà. In particolare poi saranno offerti anche corsi di lingua italiana per le donne che avessero difficoltà con la lingua e un supporto a 360 gradi per la stesura del curriculum e come sostegno al lavoro. Quest'anno in particolare abbiamo iniziato una collaborazione insieme al Centro Milano Donna con AFOL Metropolitana, che speriamo possa alleviare alcune delle difficoltà incontrate dalle donne lungo il cammino per il percorso lavorativo. Sulle tematiche relative alla parità di genere, per quanto riguarda in particolare il 25 novembre e l'8 marzo, sono due giornate sulle quali insistiamo moltissimo a livello anche di significato, cercando di portare avanti iniziative dedicate con le scuole, ed esporremo, come già fatto negli scorsi anni, lo striscione contro la violenza di genere, per il quale è prevista la commissione del 15 novembre del collega Bassani. Sulle tematiche invece legate ai diritti civili, ovviamente il nostro focus è il mese di giugno con le iniziative del Pride, dove cercheremo di riproporre quelle che già hanno avuto un buon esito nelle annualità precedenti, ovviamente implementandole. Quello che mi preme sottolineare è che da parte del municipio c'è un'attenzione a chiarire quelli che sono i servizi attivi, in particolare in relazione alle tematiche della violenza, sia ovviamente per le donne che per gli appartenenti alla comunità LGBT. Crediamo che sia un servizio fondamentale, perché sono molte le attività che vengono fatte anche dal comune, però purtroppo ancora poca è la conoscenza in caso di bisogno. Ovviamente continua il percorso di sensibilizzazione sia con le panchine arcobaleno che con le panchine rosse, che viene portato avanti anche in collaborazione con le associazioni e con le istituzioni scolastiche, e ripresenteremo la marcia delle donne di Municipio 2, che lo scorso anno ha funzionato e che permette anche alle donne di occupare lo spazio pubblico, quindi di riprendersi i propri spazi. Sul tema della casa, così rispondo anche al collega Solazzo che aveva segnalato prima un problema importante, cioè quello del riscaldamento. Quello che abbiamo fatto quest'anno tendenzialmente è raccogliere tutte le segnalazioni. Come sapete, il municipio non ha diretta competenza sul tema della casa, però secondo me, in questo sono d'accordo col collega, ha un ruolo molto importante di collettore delle istanze, quindi sicuramente va continuato e implementato il dialogo con i comitati inquilini al fine di raccogliere su alcuni temi, tra cui il riscaldamento, le priorità e poterle segnalare al fine di un intervento il più possibile tempestivo. Sia per quanto riguarda ovviamente il caso di Stabili Gestita MM che di Aler, in questo non faccio differenze perché l'ente di riferimento è diverso, ma le tematiche sono affini. Sul tema della casa è importante anche qui che vengano fatti delle giornate dedicate ad approfondire quelli che sono gli strumenti attivi. Come saprete, non vi è più il fondo di sostegno affitti a livello nazionale, però ci sono una serie di misure che il Comune sta mettendo in atto, a partire dalle nuove misure sul canone concordato, che crediamo importante vengano divulgate alla cittadinanza tutta. Sul tema cultura, così chiudo e lascio la parola poi alla collega, quest'anno in particolare ci siamo concentrati sulle iniziative per l'aggregazione dei comuni, quindi appunto le feste di via o comunque dei momenti di socialità. Quello che mi preme fare per i prossimi anni, che secondo me le iniziative per le aggregazioni hanno evidenziato, è portare effettivamente la cultura nei quartieri. È molto complesso perché i fondi sono sempre meno anche per la cultura, per cui è importante canalizzarli al meglio al fine di far sì che effettivamente l'offerta culturale sia parificata in tutti i territori e in tutti i quartieri, con una particolare attenzione sia per la popolazione più anziana sia per la popolazione più giovane, in un'ottica anche inclusiva a 360 gradi. In particolare quest'anno abbiamo prestato attenzione, lo avrete notato, almeno ci abbiamo provato il più possibile e continueremo a farlo, al fatto che gli eventi fossero effettivamente inclusivi, quindi anche per tutte le persone che hanno disabilità motorie o intellettive ci fosse la possibilità di accedere agli spazi. In particolare sull'ambito culturale siamo diciamo spronati a riproporre una serie di iniziative, tra cui quella legata alla rassegna letteraria, che crediamo abbiano avuto una buona partecipazione da parte della cittadinanza, cercando di concentrarci soprattutto nei periodi come Natale o il periodo estivo, dove ovviamente c'è una maggior propensione anche da parte della cittadinanza a fruire di cultura. Cercheremo di sostenere nuovamente i due festival principali, che sono i Fringe Me e Sannolo, per i quali quest'anno abbiamo finanziato anche alcune iniziative, oltre ovviamente a patrocinare gli eventi, perché crediamo che al di là dei piccoli eventi nei quartieri sia anche importante dare un segnale chiaro agli operatori culturali del sostegno municipale. Grazie.
Grazie Assessore Curti. Assessore Ronchi.
Ah, ok, ecco. Dunque, allora, le politiche sociali, come vi ho già detto molte volte, sono passate da un piano di assistenzialismo a un piano più progettuale e programmatico nel tempo. Da quest'anno hanno iniziato ad avvalere le politiche sociali del tutto ciò che è legato alle politiche del sociale sociali del comune ha iniziato ad avvalersi della coprogrammazione e della coprogettazione, elementi importanti per riuscire a coordinare bene le azioni del terzo settore e dell'amministrazione sul territorio. In particolare citerei la coprogrammazione e la coprogettazione che coinvolge le reti QB, i CAM e i centri socio-ricreativi culturali. Il nostro è un municipio multiculturale, forse il più multiculturale di Milano. Quello che è interessante è che questa multiculturalità l'abbiamo anche nel mondo associativo. Il nostro territorio è ricco di associazioni, ma anche di associazioni formate da nuovi cittadini. Questo è importante perché ci permette di avere un dialogo maggiore col territorio in tutte le sue diversità e ci aiuta anche a capire e affrontare meglio le novità. Ad esempio creare un colloquio, interreligioso che ci aiuti in un percorso partecipativo verso la moschea che sarà costruita in Viale Esterle. Abbiamo la fortuna di avere nel municipio ogni tipo di punto di vista e questo è interessante. Proprio per unire il più possibile le forze del terzo settore presenti nel municipio, che fanno tante cose ma a volte sono un po' slegate tra di loro e quindi c'è una perdita di efficacia, presenteremo un forum del terzo settore dove saranno presenti sia le parti istituzionali che quelle associative. Questo ci aiuterà anche a continuare a essere più efficaci sul territorio, come ad esempio abbiamo fatto con la distribuzione delle social card, che sono avvenute e continueranno ad avvenire attraverso il progetto QB, la rete del progetto QB e attraverso i decanati di Caritas, perché sono quelli che meglio hanno una fotografia di quello che è il territorio, ci restituiscono anche i dati che raccolgono durante la distribuzione, perché la distribuzione è un momento importante per raccogliere dati, ma anche per agganciare le persone in difficoltà, le famiglie in difficoltà e aiutarle a risolvere i loro problemi o trovare strade alternative. oltre alle social card distribuiamo anche carte prepagate che aiutano i più piccoli nei loro bisogni. Un altro tema importante che si unisce appunto ai più piccoli è il sostegno alla natalità, che è un problema che risente il nostro municipio, come del resto la città ed oltre. Il nostro sostegno presentiamo il nostro sostegno aiutando tutti quei progetti che aiutano chi vuole avere un figlio o che aiutino anche la crescita e la cura. Segnalo che è stato aperto di recente un punto pediatrico per chi il pediatra non l'ha per varie ragioni, quindi questo è un punto positivo. Continua l'esperienza dello psicologo del quartiere incrementandola. Poi vi spiegherò più in là quando arriviamo a salute, è inutile che la ripeto due volte. Per quanto riguarda il lavoro, il municipio darà sede a un centro dell'impiego, decentramento del centro dell'impiego, ma pensiamo anche di aprire un altro sportello che metta assieme tutte le richieste, tutte le offerte del territorio e anche le richieste, soprattutto che vada a intercettare le persone che hanno bisogno di lavoro ma che in qualche modo non lo cercano. Per quello che riguarda i CAM, puntiamo sul rinnovare il più possibile i corsi, principalmente una delle innovazioni di quest'anno è l'inserimento dell'alfabetizzazione digitale per smartphone per cellulari e tablet, questo perché ormai è di uso quotidiano. Sono strumenti di uso quotidiano che non tutti sanno usare prontamente o non su tutte le applicazioni possibili. Per quanto riguarda centri socio-ricreativi culturali, anche questi sono in un momento di trasformazione. L'idea di renderli sempre di più multigenerazionali, anche perché l'età media di chi in qualche modo fa parte dei direttivi di queste associazioni è molto più alta rispetto al passato, e questo è un dato anche preoccupante, tenendo comunque sempre presente la loro funzione principale per la terza età. I centri diurni disabili nel nostro municipio sono diventati quelli pubblici 3, ne avevamo 2 che erano nei Gripini, adesso si è aggiunto Carlasco nella stessa struttura di Villa Finzi, Carlasco viene dal municipio 9 e poi ne abbiamo uno in convenzione che è il Melograno. Tutti e quattro questi centri abbiamo un dialogo e cerchiamo anche di sostenere tutte quelle iniziative che rendano più permeabile la struttura agli esterni e chi usufruisce della struttura di poter anche uscire. Sarebbe interessante, e quello un po' cui tendiamo, che per alcuni di questi ospiti che hanno una certa età sia possibile frequentare anche alcuni centri socio-ricreativi, per esempio, perché hanno esigenze come giocare a carte, giocare a bocce, perché un disabile che ha un'età ha comunque anche delle esigenze, no? A volte vicine alla propria età anagrafica. Per quanto riguarda la salute, ovviamente il municipio si impegna verso la salute dei propri cittadini nei propri limiti, con la promozione della salute e favorendo le attività di cura alla persona. questo attraverso iniziative, diffusione di informazioni, quindi azioni a favore del benessere psicofisico. Non sto ad elencarvele perché sennò non usciamo più di qui stasera. Sì, perché vanno dal collegamento con la rete Alzheimer alla prevenzione del cancro al seno. Lo psicologo di quartiere che è iniziato come sperimentazione l'anno scorso prosegue quest'anno e ci auguriamo che sia qualcosa che rimarrà nel municipio, perché è molto attenzionato dai cittadini e abbiamo intenzione di unire, di aumentare la sua efficacia con inserendo un aiuto psicologico per gli under 14 attraverso le scuole, che coinvolga studenti, famiglie e insegnanti. Le case di comunità previste nel nostro municipio erano due, una è attiva, quella di Don Orione, che ha implementato una parte che aiuta di dialogo con il terzo settore presente nel municipio, mentre la seconda che sarà in costruzione al posto del mercato, ex mercato di Gorla, monitoreremo perché lì vi sia anche una sede dei servizi sociali, perché è sempre più chiaro che la salute e i servizi sociali devono lavorare assieme. In Don Orione non era possibile per mancanza di spazio, quindi monitoreremo in questo caso. Per quanto riguarda la disabilità, per noi è importante promuovere tutto quello che va incontro all'aiuto non solo delle persone disabili, ma anche della famiglia o comunque dei caregiver e di tutti quello che sta a contorno, perché non sono scindibili, altrimenti tendiamo a trattare in modo isolato un problema complesso, a frammentarlo, e non abbiamo visto nel tempo che non funziona. Tra le informazioni che ci interessa diffondere, le buone pratiche, sono anche quelle legate al dopo di noi, che è sicuramente un problema che affrontano molte famiglie che hanno un disabile grave al loro interno. Questo, chiedersi cosa succederà quando non ci sarò più. Ci impegniamo ad affrontare il problema delle barriere architettoniche sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista percettivo, quindi non solo con l'individuazione e l'eliminazione delle barriere architettoniche fisiche, ma anche con l'eliminazione di tutte quelle barriere o comunque l'attenuazione di tutte quelle barriere che sono sensoriali e ne abbiamo veramente di diverso tipo, e manca molto anche nella cartellonistica delle indicazioni adatte a tutti. La mobilità. Il nostro municipio al suo interno è toccato da ben 4 linee di metropolitana. Non tutte queste 4 linee hanno non tutte queste 4 linee hanno le stazioni raggiungibili anche per i disabili, e ovviamente parlo della linea rossa e verde, che sono le più vecchie, ma entro il 2026 saranno tutte accessibili con montascale o ascensori, e sono quelle di Villa San Giovanni, Turro, Pastor, Loreto, linea rossa, perché la verde ha l'ascensore, Cagliazzo e Cimignano, la parte di Palmanova verso il nostro municipio. L'accessibilità non è solo per la metropolitana, ma anche per il trasporto di superficie. È importante rendere le fermate degli autobus, del tram accessibili, e anche i mezzi accessibili a chi ha la mobilità limitata, perché non sono solo le persone sulle sedie a rotelle, ma anche deambulatore o una stampella, sono tante le problematiche. Questo comporta una mappatura delle fermate e la loro accessibilità, segnalando il più possibile il problema. Ad esempio il tram 1 su via Venini ha tutte le fermate assolutamente di difficile accesso, pensiamo anche solo a un passeggino, non è fattibile. Va dissuasa anche però la sosta abusiva nei pressi delle fermate, che rende ancora più complesso l'accesso alle fermate. I progetti che il municipio sulla mobilità ha accolto favorevolmente sono la preferenziale della 56 e la proposta di progetto su San Martini. Dopodiché abbiamo sostenuto le strade scolastiche, perché è importante che i bimbi vivano in ambienti più tranquilli e vadano a scuola in condizioni migliori. È stata inaugurata via Beroldo e prevediamo via Muzio, via Bottego e via Bottelli. Dopodiché vogliamo implementare le zone 30 e continuare a mappare gli incroci pericolosi trovare soluzioni come quelle previste per l'incrocio Timavoc e Plero, carissimi. Abbiamo avuto due progetti importanti che si intersecano, quello di via Padova per il bilancio partecipativo, che si interseca col tunnel Boulevard, dove avremo un nuovo skate park. Questi spazi riqualificano un intero quartiere, rendono più vivibile un luogo che è iniziato sì un processo di miglioramento, ma non vede ancora totalmente la luce. Direi che termino qui.
Grazie Assessore Ronchi. Quindi, come richiesto, sospendiamo la seduta e convoco la conferenza del Capigruppo, che si terrà nella saletta prima dell'uscita sulla destra. Dato che la Capigruppo ha consentito di aprire una discussione approfondita, ma che deve ancora concludersi, al fine di arrivare a dirimere la questione in ordine del giorno in questo momento aperta, ricevo una richiesta di sospensiva del punto 1. E chiedo se per rinvio a domani della trattazione, chiedo se ci sono pareri contrari. Quindi la richiesta di sospensiva è regolarmente firmata da tre consiglieri.
Sì, grazie Presidente, vorrei solo mettere a verbale che ho consegnato 30 subemendamenti nelle sue mani e le chiedo cortesemente di averne la copia digitale per poterli discutere. E per quanto riguarda gli altri che produrremo, possiamo tenere la stessa numerazione degli emendamenti? Cioè, come siamo d'accordo, verranno movimentati ma tenendo la stessa numerazione, giusto? Però posso tenere questo riferimento, diciamo, di... Ok, grazie mille.
Va bene, possiamo procedere con l'appello. La richiesta di sospensiva è accolta.
Allora, Bassani. Grazie. Bertolotti. Canali. No. Capobianco andata, Capuano. La sorpresa è Caravaggio. Facciamo, disconnettiamo noi consiglieri, non vi preoccupate. Cervetti. Candy. Curti. Locanto è andato. Locatelli. Firme. Napoletano. Nava è andato. Pirina. Pirovano. Nome. Preziati. Ragazzoni. Riglietti. Rocca tagliata è andato. Romeo. È andato. È andato, sì, scusate. Ronchi. Tutto rosso. Splendido è andata. Solazzo e Sorrentino. Buona serata. Sono le 22:25. Interrompo la registrazione. A domani.